Bene, ci troviamo questa sera per salutare le suore, che dopo molti anni di servizio nella nostra comunità hanno maturato la decisione di concludere l'esperienza di vita religiosa qui tra noi. Allora questo salutare è un lasciare andare. Noi vorremmo tenervi qui, evidentemente, però avremmo desiderato poter maturare con voi, con la vostra congregazione, questo passo. Ma capiamo che i ragionamenti che siete chiamati a compiere sono ben più grandi di quanto noi siamo in grado di percepire. Avremo un po' di recriminazioni, evidentemente. Faremo anche delle richieste o possibili passi per tenervi qui. Mi piacerebbe poter rilanciare la vostra superiore e dire: senti, ma adesso va così, ma magari più avanti ci possiamo rimettere in pista? Vedremo. Certamente noi accogliamo questa decisione, ma ci piacerebbe appunto poterci sedere a un tavolo, raccogliere qualche pensiero in grado di osare guardando al futuro. Non escludo questa possibilità. Ecco, penso che questo sia qualche cosa da tenere presente e magari domani incontrerò la madre, il consiglio, almeno per salutarle, proverò a dire loro questa cosa guardando al futuro, tenendo conto che anche noi siamo in evoluzione continua e quindi chissà. Ecco, intanto però appunto raccogliamo questo saluto nella capacità di lasciare andare. Voi sapete che questo è uno dei verbi della generatività. È ciò che avviene quando si genera, benché la generazione si compia dentro le doglie del parto. Allora generare vuol dire non trattenere per sé, vuol dire lasciare andare. Ma capite che questo lasciare andare è affinché si sviluppi una vita nuova. Noi non comprendiamo di che cosa si tratti, quale vita nuova possa svilupparsi. Ogni volta che nasce un bambino noi non sappiamo mica che tipo di vita avrà. Possiamo immaginarcela, ma non possiamo saperlo. Noi ci accorgiamo semplicemente che diminuiscono sempre di più le forze nella nostra comunità. Come potremo fare? Ecco, allora vorrei provare a percorrere la via della generatività e questa sera lo facciamo casualmente o provvidenzialmente nella festa dei Santi Innocenti Martiri, una testimonianza pazzesca di Vangelo. Io non la comprendo, oggi l'ho riletta qualche volta, ma ho detto io non la comprendo, anzi mi verrebbe da dire che la rifiuto. Non posso pensare che anche di lì passi il Vangelo, ne vedo solo il lato oscuro. Provo a mettermi nei panni delle mamme di quei bimbi lì. Forse anche per voi che partite, per la vostra congregazione, questa partenza sembra far emergere solo il lato oscuro. Eppure ci ritroviamo per mano a Giuseppe, di cui si dice in questo brano che obbedisce, che ascolta quel sogno, non sta lì mica più di tanto, parte, obbedisce, sapendo che ha da custodire Gesù. Ci ritroviamo dentro il grido di lamento di cui parla Geremia, che contemporaneamente porta con sé però una profonda tenerezza. Questo brano che abbiamo letto questa sera ci riconsegna una profonda tenerezza di Dio nei confronti di Efraim. E infine quella consapevolezza lapidaria di Paolo che esclama: ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Insomma, vedete, dentro il dramma descritto della strage degli innocenti non ci ritroviamo semplicemente smarriti, ma profondamente accompagnati, anche se non sappiamo bene verso dove. Forse è un po' anche la vostra condizione, non solo di voi tre, ma della congregazione, anche di tante congregazioni in quest'epoca della storia. Così allora provo a lasciarmi prendere per mano dalle vostre origini, da San Vincenzo e da Madre Ledovina. Noi conosciamo un po' di più San Vincenzo, Madre Ledovina magari non ci è mai capitato, ma se qualcuno va a Lodi trova che c'è anche la stanza sua, è un nome un po' strano, però. Allora vorrei raccogliere tre sottolineature che alcuni scritti di queste due figure spirituali ci consegnano. Prima di tutto, uno stile di presenza. Dice così San Vincenzo, o meglio il biografo di San Vincenzo: aver costituito piccole, piccolissime comunità di due, tre religiose, con una soluzione abitativa di tipo familiare, un'economia all'insegna dell'autonomia, dava modo di poter essere presenti nel maggior numero possibile di parrocchie. Proprio questo indirizzo generale di porsi a servizio della parrocchia fu sufficientemente indicativo perché le suore potessero svolgere principalmente quelle attività che costituivano l'impegno educativo della parrocchia: la catechesi, l'oratorio, la scuola di lavoro per le ragazze, la scuola materna. Se agli inizi queste nuove presenze passarono quasi inavvertite per l'abito, per la casa, per il modo di rapportarsi con i parroci, per il loro modo di operare, la collaborazione venne avvertita e vissuta come spinta dall'interno della parrocchia, come lievito trasformante. Vincenzo Grossi, infatti, propose più un metodo che iniziative. La collaborazione, dice, non è un'opera, ma uno stile di presenza e una modalità nel costruire e mantenere delle relazioni. Ecco, allora, dentro queste parole vorrei dirvi grazie, perché ciò che ho potuto percepire della vostra presenza mi sembra che questo stile lo abbia proprio incarnato e noi abbiamo potuto goderne. Così allora vi auguro di poter custodire questo stile lì dove andrete, lì dove sarete chiamate a servire nuovamente nella Chiesa. Dunque, prima di tutto, raccogliamo questo stile di presenza che ci ha fatto bene, che ha fatto bene alla nostra comunità. Ma poi un altro spunto che potremmo chiamare così: la vitalità spirituale. Viene da alcuni testi, appunto, che ci dicono qualcosa di Madre Ledovina, che recupera, raccoglie la eredità spirituale di Vincenzo Grossi, e dice questa cosa: che ci sono due caratteristiche, lo spirito di oblazione e lo spirito di riparazione. Sulle orme del padre fondatore, questa donna cercò di curare nelle suore l'essere più che il fare. Non si trattava di creare piccoli conventi, ma insieme all'organizzazione interna, alla diffusione pastorale, era indispensabile affondare le radici perché la vitalità, prima ancora che apostolica, fosse spirituale, o meglio, l'una determinante l'altra. Anzi, più esteso, assiduo, impegnativo era il servizio apostolico, più profonde dovevano essere le radici. E allora, dice, si erano assunte uno spirito di oblazione che concretamente si doveva esprimere nell'offerta per i sacerdoti e nella riparazione, perché chi lo ama davvero fortemente, tenacemente, non può non sentirsi penetrato dalle sofferenze del divino cuore. Questo spirito di riparazione doveva concretizzarsi in un'offerta giornaliera a favore della Chiesa, in una cooperazione a fianco dei sacerdoti, sempre animate dagli stessi sentimenti di Cristo, aiutandoli nelle opere di zelo per la gioventù con spirito di umiltà e sacrificio. Ecco, allora io vorrei dirvi grazie, perché qui avete vissuto con questo spirito in mezzo a noi. E tu non è che te ne accorgi subito, ma ne godi i frutti. Anche qui la nostra comunità ha potuto godere del vostro spirito di oblazione e spirito di riparazione, tante volte silenzioso, dentro la preghiera, dentro la vita contemplativa, ma certamente è stato qualcosa che ha irrigato il cammino di questa comunità. E infine, bisognerebbe dire tante altre cose, ma voi accontentatevi. Infine, mi sembra che ci sia una terza sottolineatura, che sia il sentire cum ecclesiam. Offrirsi per i sacerdoti, per il Papa, per la Chiesa, questa è la missione delle figlie dell'oratorio. In questa lettera della Quaresima del 1949, Madre Ledovina raccoglie un po' di questi spunti dentro le vicende storiche dell'inizio del Novecento. Diceva così: occorreva un amore fattivo, una partecipazione cordiale, viva, operante. Una vita veramente santa onora la Chiesa, uno zelo instancabile, preghiere e sacrifici accolti e generosamente offerti in spirito di riparazione. Da queste sollecitazioni è evidente che l'amore alla Chiesa fu ritenuto e vissuto dalle figlie dell'oratorio non come un pio sentimento, ma come un vero ed autentico apostolato, un'esigenza intrinseca alla propria vocazione e missione. Insieme alla preghiera e all'offerta di se stesse, si trattava anche di diffondere la stima e l'amore alla Chiesa, al Papa, tra la gioventù, i bambini, richiamando i valori cristiani così combattuti. Beh, forse anche questo tempo di scelte faticose si rivela offerta per la Chiesa intera, ma in particolare anche per questa comunità. Ecco, allora, siamo grati per il bene ricevuto. Facciamo il tifo per voi, per ognuno di voi, nel momento del proprio cammino in cui si trova. Chi è più avanti di età, chi forma e chi si sta formando. Ognuno nella grazia del ministero che gli è dato nel tempo che sta percorrendo. Cogliamo allora l'eredità che ci lasciate in dote dentro queste tre sottolineature, di cui noi dovremmo farci un po' più carico. Ora che lasciamo partire le suore, toccherà un po' di più a noi coltivare uno stile di presenza, meno legato al fare e più attento all'essere vicini alle persone a nome di Gesù. Toccherà un po' di più a noi custodire ed alimentare la vitalità spirituale. Se le suore non hanno mancato di farlo, siamo ben consapevoli che non è materia esclusiva dei consacrati o delle consacrate, ma è compito di ogni battezzato. Allora forza, fratelli e sorelle, c'è da rimboccarsi le maniche perché in questa comunità si possa respirare una bella vivacità nello spirito. E infine toccherà un po' di più a noi alimentare il sentire come ecclesia. Forse il cammino di decanato che stiamo provando a percorrere, in cui certo voi rimarrete collegate, mi raccomando, suor Renata, vedi di non mollare il colpo. Ecco, questo cammino di decanato che stiamo cercando di percorrere chiede a tutti noi di metterci energie, di coltivare uno sguardo ecclesiale, capace di non chiudersi nel «si è sempre fatto così», pronti ad inventare vie nuove. Chissà, magari potranno essere vie, luoghi, modalità in cui la congregazione delle figlie dell'oratorio avrà ancora energie da regalare per questo pezzetto di mondo. Chissà, magari inventeremo un oratorio su 6 parrocchie e Denise, magari la tua superiore, ti dice «Uè, c'è da fare qualcosa di nuovo, ci stai?» Perché forse questo era anche lo spirito del fondatore. Allora anche a noi competerà di poter pensare anche a nuove soluzioni. Se Villa Immacolata non si può più tenere aperta, non vuol dire magari che le suore non possano trovare una soluzione abitativa diversa, rimanendo una presenza significativa? Boh, punto di domanda. Toccherà un po' anche a noi però poter non rivendicare, ma poter lasciare che lo spirito soffi, perché la presenza di una famiglia religiosa è significativa dentro una comunità. Ecco, allora concludo. Il Signore vi benedica e vi accompagni, voi suore e voi tutti, comunità intera, perché insieme possiamo ascoltare il soffio dello Spirito, possiamo lasciarci plasmare da esso e con esso inventare nuove vie su cui far correre il Vangelo. Buon cammino a tutte e tre, buon cammino a tutta la comunità.